Abbiamo parlato nella diretta precedente della mobilitazione dello sciopero della fame a staffetta auto-organizzato nelle sezioni femminili del carcere di Torino, in questo momento di rivendicazione e di autodifesa che si inserisce, come ben saprete, in una lunga sequenza di ammutinamenti, di proteste, di rivolte, di tentativi di evasione da un lato e in un contesto di carcerazione sempre più letale dall'altro, e dall'altro ancora una cornice istituzionale che, avendo sempre utilizzato il carcere e la sua afflittività come merce politica, ha serie difficoltà a mettere in atto qualche soluzione. Senza tornare a parlare delle tendenze che attraversano appunto il mondo istituzionale, da quelle più volte alla militarizzazione delle carceri che maggiormente incarnano l'identità e l'estetica fascistoide cara a pezzi dell'esecutivo, fino a quelle volte a processi di privatizzazione diciamo più affini al nucleo neoliberista del governo, ecco, invece potrebbe essere interessante, forse anche importante, sottolineare un altro ritorno, quello della regia occulta dietro le rivolte. Non so se vi ricordate il concetto di regia occulta emerse per la prima volta, ecco, quantomeno negli ultimi anni, con il lockdown carcerario della primavera 2020. Ora ritorna come un sussurro dalle fauci di un sindacalista dei secondini. Chissà se anche in questo caso qualche magistrato o dirigente del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria gli darà credito. Comunque, che si tratti di rivolte nei CPR, nei centri di detenzione per migranti, nelle carceri, vista la solidarietà portata avanti negli anni e la critica radicale all'apparato detentivo, gli anarchici sono sempre i primi candidati come registi, quindi sostanzialmente il copione che li si descrive come promotori delle rivolte e diciamo, anche in qualche modo gratificante pensare che lo Stato e l'apparato repressivo immagini una capillarità tale dell'idea anarchica che si diffonde nelle carceri con appunto tale carsismo. Spesso poi però appunto lì si descrive la conflittualità anarchica in combutta con esponenti delle organizzazioni mafiose. Alla fine si cerca invece di suggerire che siano i mafiosi da soli, senza più gli anarchici, a portare avanti appunto l'organizzazione delle rivolte, la regia occulta. Comunque per qualche funzionario del DAP o qualche altro elemento dell'apparato punitivo, una regia esterna deve sempre esserci quando c'è una stagione di rivolte come quelle che hanno attraversato le carceri nei mesi estivi anche quest'anno, con un'intensità che non credo si registrasse da decenni, ecco. L'ultimo promotore del concetto, dello strumento cognitivo della regia occulta è Federico Pilagatti, segretario del sindacato dei secondini Sappe, che invita a riflettere sulla tempistica, che tra l'altro appunto riflettendo proprio sulla tempistica non mi sembra proprio essere una delle più operazione X che si possano immaginare, vista una discreta asincronia, cioè insomma le rivolte nel carcere italiano di quest'estate si sono sviluppate nell'arco di un paio di mesi, non mi sembra essere proprio un'operazione lanciata con una regia che ha organizzato tutto dall'esterno, ma su questo magari ci torneremo. Vi leggo le parole, cito le parole di Federico Pilagatti, segretario del Sappe: l'esistenza di una regia occulta dietro quanto sta accadendo, una regia che tende a voler destabilizzare la situazione nelle carceri, comprese quelle per minori. Ecco, al di là del clamore che un sindacalista dei secondini sicuramente spera che tale affermazione possa suscitare, è più interessante forse soffermarsi su quale sia la funzione cognitiva di sostenere l'idea di una regia esterna. Si promuovono sostanzialmente due nuclei di pensiero, due funzioni, ecco, che accompagnano l'idea, il concetto di una regia esterna dietro alle rivolte nelle carceri. Il primo punto è la deresponsabilizzazione dell'apparato detentivo. Non è colpa nostra, non è colpa dell'apparato istituzionale e muscolare che governa le carceri, è colpa di qualcun altro. Il secondo nucleo è quello di depersonalizzazione e deumanizzazione della popolazione detenuta. Per chi promuove l'idea di una regia occulta è impensabile, evidentemente, che dalle sezioni di un carcere, per magari un compagno di cella che muore, un compagno di sezione che muore, per l'ennesima persona che non riceve cure o a cui viene impedito di vedere i propri affetti, per il caldo letale e via dicendo, ecco, non è, per loro è impensabile che alle persone che vivono questi fenomeni venga in mente di spaccare tutto e ammutinarsi. Ecco, secondo questa idea di regia occulta, le persone detenute non sono esseri decisionali sostanzialmente. Beh, del resto il carcere lavora molto sull'amputazione della sfera decisionale e sull'infantilizzazione come tecniche di riprogrammazione degli individui. Nonostante questo, evidentemente il principio di solidarietà e di autodifesa talvolta hanno la meglio. Diciamo che invece, se proprio dobbiamo cercare dei momenti, degli attori di regia esterna, un'occasione in cui mi sembra emergere in modo molto evidente una regia esterna, diciamo quantomeno una regia condivisa, è il massacro organizzato e coperto come perquisizione straordinaria a Santa Maria a Capua Vetere nell'aprile 2020, un momento appunto di regia quantomeno condivisa, di copione condiviso tra funzionari del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e secondini di diverse carceri campane. Ecco, se c'è una regia esterna, se c'è una regia occulta, forse andrebbe identificata all'interno di quel fenomeno, di quell'evento. Comunque, restando alle rivolte, restando agli ammutinamenti, al di là delle fantasie su una regia occulta, proviamo a osservare qual è quella che potremmo definire la regia palese. Proviamo semplicemente a vedere alcuni esempi degli ultimi giorni che non possono che suscitare o un totale sconforto e abbandono alla letalità del carcere, o altrimenti momenti di ammutinamento e di autodifesa. Insomma, la regia palese delle rivolte è quella della nocività del carcere, che si manifesta in molti modi e che diventa molto spesso letale, dall'abbandono sanitario al caldo estremo delle scorse settimane. Un fenomeno sul quale ci tengo a soffermarmi perché potrebbe essere la causa principale per i 30 morti in un solo mese nelle galere italiane, in un solo mese, nel mese di agosto. Si è registrato un terzo delle morti di persone detenute dall'inizio dell'anno, e su questo nessuno sembra avere qualcosa da dire. In un solo mese sono morte le persone, un terzo delle persone che sono morte in tutto il resto dell'anno. E ovviamente l'induzione al suicidio è un altro dato da tenere in considerazione, perché il carcere è una macchina depressogena che viene utilizzata come contenitore della sofferenza sociale e della sofferenza psichica, vista la rimanicomializzazione delle carceri italiane. Quindi anche in questo caso è facilmente immaginabile, se non scientificamente verificabile, che le carceri producano suicidi. E infatti il 5 settembre, a poche ore di distanza sostanzialmente, un uomo di 45 anni con diagnosi psichiatrica si è impiccato a Imperia mentre i compagni di detenzione erano all'ora d'aria, al passeggio. Questo non per fare il conteggio dei morti e ridurre a numeri queste persone, ma per sottolineare l'assurdità, un'assurdità diciamo piena di quella crudeltà burocratica diluita, che è proprio uno degli elementi che più spesso risulta letale nell'apparato punitivo italiano, per cui appunto un uomo con sofferenza psichica e sofferenza sociale viene rinchiuso in una cella per una condanna di 6 mesi, quindi evidentemente non un tagliagole assetato di sangue come vorrebbero dipingere l'insieme della popolazione detenuta e giustificare così il carcere come argine a orde appunto di tagliagole assassini. Una persona che avrebbe finito di scontare la sua pena a gennaio 2025, che è stato messo in cella perché probabilmente non si sapeva dove altro punirlo, magari non aveva un'abitazione adeguata e via dicendo, ecco che questa persona si è tolta la vita. A distanza di poche ore prima di rientrare da un permesso, un altro uomo si è tolto la vita a Rosignano, nel Livornese. Ma ci sono altre morti che segnalano la letalità del carcere, appunto anche questa letalità burocratica, questa diluzione della responsabilità per cui i boia, gli assassini, carcerieri, i ragionieri delle pene, le istituzioni che governano l'apparato punitivo non si rendono immediatamente conto di essere degli assassini, perché tutta una firma, un protocollo, l'assenza di un'altra risorsa, eccetera, e appunto si diluisce la percezione della responsabilità dietro queste morti. Un'altra veramente agghiacciante si è verificata domenica 8 settembre. No, scusate, qualche giorno prima, pochi giorni prima, domenica 8 settembre, appunto la giornata di ieri, le veline dei sindacati di polizia penitenziaria rilanciavano invece la notizia di prima due fratelli evasi al carcere minorile Beccaria di Milano, poi è stato conteggiata l'evasione di un altro giovane detenuto dal Beccaria. Quasi nelle stesse ore anche ad Avellino si verificava un'altra evasione, ma restando al Beccaria, pochi giorni prima una persona che era stata detenuta al Beccaria, poi uscita dal carcere e a soli 18 anni detenuta nel carcere di San Vittore, altro carcere milanese, appunto un ragazzo di soli 18 anni, Youssef Loca Mokhtar Baron, nato nel febbraio del 2006, un ragazzo di 18 anni, veniva lasciato morire carbonizzato nella sua cella del carcere di San Vittore. Dopo essere stato detenuto al Beccaria in altri periodi della sua giovanissima vita, e come vedremo appunto una vita segnata dai dispositivi punitivi, Youssef è morto a San Vittore, ma appunto è stato trovato carbonizzato nel bagno della cella di San Vittore. Ma è importante considerare il dispositivo di violenza, il dispositivo punitivo, sanzionatorio, repressivo assegnato nella sua esistenza. È stato rinchiuso nei lager libici per appunto i sistemi della guerra alle persone migranti. E tra l'altro aveva testimoniato gli abusi subiti nei lager libici, questo grazie a una testimonianza riportata sulle pagine dell'Avvenire, testimonianza di una donna che ne era stata tutrice per 2 anni, è stato poi in comunità per minori non accompagnati, è stato detenuto, come dicevamo, al carcere minorile Beccaria di Milano. Insomma, dispositivi della War on Migrants, poi carcerazione, il tutto andando a evidenziare e a produrre, ad amplificare una sofferenza sociale che diventa sofferenza psichica, tra l'altro due perizie del Tribunale di Milano parlavano di vizio totale di mente e di episodi di autolesionismo certificati. Nonostante tutto questo quadro, un ragazzo di 18 anni è stato rinchiuso a San Vittore e lì è morto, e anche rispetto appunto alle dinamiche della sua morte, il suo corpo trovato carbonizzato, qualche perplessità si solleva. Andiamo a leggere qualche estratto dalla velina di un sindacato di polizia penitenziaria che vorrebbe descrivere questi eventi. Ovviamente vi leggo solo gli estratti che cercano di descrivere gli eventi che riguardano il decesso di Youssef, non tutto il resto, più o meno i 4/5 della velina che riguardano invece le richieste sindacali sostanzialmente ogni evento, ogni tragedia nelle carceri viene capitalizzata dai sindacati dei secondini per richiedere maggiori assunzioni. Comunque andiamo a vedere che cosa ci dicono. Un detenuto di origine egiziana verso la mezzanotte è rimasto carbonizzato nella sua cella della casa circondariale di Milano San Vittore, che condivideva con un altro ristretto, a causa di un incendio appiccato, sembrerebbe, da loro stessi. Nelle ore successive viene poi diffusa una ricostruzione più dettagliata. Il giovane avrebbe dato fuoco alle coperte per protesta, il corpo sarebbe stato trovato nel bagno della cella, dove probabilmente aveva cercato rifugio da fiamme e fumo. A un certo punto sono intervenuti in secondini insieme ai pompieri e un'ambulanza, mettendo in salvo il compagno di cella di Youssef e impedendo che le fiamme si propagassero nel resto del carcere. Non si capisce esattamente come avrebbero potuto propagarsi. Diciamo che quantomeno le dinamiche sono poco chiare, perché com'è possibile che un ragazzo sia stato lasciato non solo morire, ma finire carbonizzato? Cioè, per carbonizzare un corpo ce ne vuole, insomma. Non si sa, non viene descritto un decesso per ustioni gravi, viene descritto un cadavere carbonizzato mentre il compagno di cella è stato salvato. Non so, ecco, se lo abbiano definito loro carbonizzato perché probabilmente non risultava abbastanza tragica la morte di un ragazzo di 18 anni semplicemente soffocato dal fumo di una coperta che aveva bruciato per farsi ascoltare e per protestare contro la sua detenzione, o se veramente sia stato trovato un corpo carbonizzato, oppure invece basta davvero una coperta. Aggiungici pure qualche suppellettile infiammabile in una cella, ma stiamo parlando di una cella, di un carcere. Ecco, davvero basta questo a produrre in una cella un incendio in grado di carbonizzare un corpo? Comunque, al di là di questi dettagli, di queste perplessità, quello che mi sembra più importante sottolineare è che un ragazzo di 18 anni che ha passato i lager libici, che ha passato i dispositivi della guerra alle persone migranti, è morto, che ha passato la carcerazione minorile e poi a 18 anni è finito a San Vittore, è morto perché protestava. Anche in questo caso non c'è bisogno di una regia esterna per immaginare perché questo ragazzo protestasse. Bastano anche solo i numeri di San Vittore, dove sono pressati 1.100 persone, 1.100 corpi, a fronte di 445 posti concretamente disponibili, posti gabbia, visto che molte celle, molte sezioni di San Vittore sono inagibili. Siamo quindi a una quota di sovraffollamento del 247%, e tra l'altro, come abbiamo detto tante volte, il sovraffollamento è una scorciatoia politica e mediatica per non affrontare nocività molto più complesse e articolate che descrivono il carcere. Ma comunque stiamo parlando di 1.100 corpi in 445 posti gabbia.